Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E continua la situazione molto critica in Iran. Nelle ore scorse un gruppo che sostiene le proteste scatenate dalla morte della giovane Mahsa Amini è riuscito a hackerare la televisione di Stato iraniana, trasmettendo nel notiziario un'immagine della guida suprema Al-Khamenei circondata dalle fiamme. Un atto di provocazione che è durato pochi secondi, ma che pone di fronte a un conflitto interno che si sta espandendo. Noi facciamo il punto della situazione con il corrispondente del Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Michele, innanzitutto raccontaci i dettagli di questo attacco hacker che ha fatto il giro di tutto il mondo.
Ci troviamo di fronte ad un'operazione che sicuramente è molto più ampia anche di quella di prendere, diciamo, di mira la guida suprema Khamenei, perché questo attacco compiuto da questo gruppo collettivo che è chiamato Spider ed usa come hashtag Opiran, ha compiuto diversi attacchi, prendendo di mira appunto non solo la guida suprema, ma un po' tutta una serie di strutture governative che sono legate ovviamente al sistema, al regime, per manifestare non solo sostegno a coloro che protestano, ma per cercare anche di dare un contributo più concreto a mettere in difficoltà il regime stesso. A questo poi bisogna anche aggiungere il fatto che sapete che ovviamente in Iran non è possibile poter utilizzare tutti i social, vengono ovviamente oscurati dal regime, però sta di fatto che alcuni sistemi come Telegram, Signal e il Dark Web stanno sicuramente dando una mano non di poco conto ai dimostranti e a manifestare in maniera, come dicevo, concreta, proprio con azioni concrete di poter colpire il regime. Tant'è vero che un hacker anonimo ha anche affermato di aver messo in ginocchio una banca, un'importante banca iraniana. Quindi questa protesta si allarga e diventa sempre meno controllabile da parte del regime, e quindi le difficoltà del regime nel cercare di contenere questa protesta sono sempre più evidenti. E tra l'altro la protesta oramai non riguarda più semplicemente la reazione alla vicenda di Mahsa Amini e naturalmente tutto quello che è accaduto con le vittime e con i diritti delle donne negate e tutto quello che sappiamo, ma adesso si allarga anche a settori dell'economia, si allarga ad esempio al settore del petrolio, al settore degli idrocarburi, e quindi quella che era una protesta per i diritti civili e contro la morte sospetta di questa ragazza giovanissima che era stata arrestata dalle autorità, adesso comincia a diventare una protesta sociale e anche economica. Ecco perché è sempre più difficile per il regime cercare di tenere la situazione sotto controllo.
Ecco Michele, la situazione che è iniziata con la morte di questa ragazza Mahsa Amini il 17 settembre, ormai siamo a oltre 3 settimane di proteste, secondo i gruppi che monitorano la situazione ci sarebbero stati oltre 150 persone uccise in queste sommosse. In questo momento che previsioni si possono fare di questo conflitto sociale vero e proprio? Siamo di fronte a una potenziale nuova ondata di scontri sul modello delle primavere arabe di ormai oltre 10 anni fa?
Ma sicuramente non è facile fare delle previsioni. Quello che è certo è che in Iran questo tipo di proteste non sono certo una novità. Conosciamo tutti quella del 2009, ma anche quelle successive. In passato però erano delle proteste che ad esempio cercavano di mettere in difficoltà determinati esponenti politici, come ad esempio nel caso di ex presidenti che erano considerati particolarmente, o leader che erano considerati particolarmente rigidi, particolarmente conservatori, oppure di fronte a situazioni estemporanee. Questa volta però è successo qualcosa di diverso, cioè si è passati da una protesta per quello che è accaduto a questa ragazza, quindi per i diritti delle donne e contro la polizia morale, la polizia religiosa, ma questa protesta ha coinvolto tantissimo anche gli uomini nel sostegno alle donne e poi ha coinvolto sempre di più i giovani. Arrivano dall'Iran, ad esempio, dichiarazioni di ragazzi, spesso giovanissimi, che manifestano una protesta contro tutto e tutti, neanche solo contro il sistema, ma anche contro, diciamo, un'opposizione, un dissenso classico sino ad oggi conosciuto contro il sistema stesso. Cioè giovani che chiedono un rinnovamento completo per ciò che riguarda la politica e la società in Iran. E tra l'altro sono giovani che non hanno certo conosciuto la rivoluzione comunista, ma addirittura non ascoltano più neanche i loro genitori che sono stati protagonisti di quella rivoluzione in molti casi. Quindi troviamo anche forme di dissenso all'interno delle famiglie stesse che sono state più vicine al regime, che hanno fatto parte del regime e che spesso fanno parte anche di quelle strutture come la Guardia Rivoluzionaria, come la Guardia Basij, che sono un po' gli strumenti concreti con cui poi il regime stesso controlla la società. Ecco, questo movimento giovanile è molto importante, si sta fondendo con delle lotte che sono di lavoratori, di operai, di persone che protestano non solo per i motivi che abbiamo detto prima, ma perché la vita in Iran è molto difficile. Certo, l'Iran, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese che è soggetto da tantissimi anni a pesanti sanzioni economiche e quindi ha un'economia, diciamo, azzoppata. Però è anche vero che questi lavoratori, ad esempio del settore petrolifero, che stanno protestando in queste ore, tendono a dire non solo migliorate la nostra condizione economica, ma dicono anche che Khamenei, cioè la guida spirituale, oramai deve farsi da parte. Cioè tutta quella gerontocrazia, definiamola così, iraniana, che deriva dalla rivoluzione comunista, deve farsi da parte. Questo è ciò che stanno dicendo non solo i giovani che protestano per i diritti civili, per i diritti delle donne, ma anche tanti altri iraniani, tanti lavoratori che vogliono dei cambiamenti concreti.
A proposito di dissenso, leggevo un'analisi della BBC che commentava il fatto che molti negozi abbiano chiuso in segno di proteste, che le manifestazioni si siano estese anche al bazar di Teheran, e secondo questa analisi questo è un campanello d'allarme per il regime, visto che la classe mercantile, la classe appunto dei commercianti è sempre stata di sostegno a El Khamenei. Ecco, chi sostiene adesso il regime e questo appoggio è a rischio?
Sicuramente questo è uno sviluppo molto importante. Come giustamente avete detto, la classe media, soprattutto i commercianti, sono sempre stati uno dei pilastri di sostegno del regime. Possiamo dire che oggi però il regime continua ad avere un sostegno non solo ovviamente dai militanti, da coloro che sono ideologicamente convinti dell'esistenza di questo regime iraniano, ma dobbiamo considerare che da sempre il regime iraniano post-comunista anche ha goduto del sostegno delle zone più rurali del paese. A Teheran ed altre città sono diverse da ciò che si pensa e si fa nelle zone periferiche del paese, nelle campagne, nelle zone rurali, e quindi queste zone non sono di poco conto, hanno sempre garantito sostegno. Ad esempio all'ex presidente Ahmadinejad le campagne proprio alle zone rurali hanno sempre garantito grande appoggio. Io credo che il paese sia in realtà spaccato in due, spaccato a metà. Forse in questo momento la parte che protesta, che contesta il regime, è maggioritaria, però sicuramente c'è ancora una porzione molto ampia di iraniani, quelli che militano nelle varie organizzazioni, e coloro che sono invece nelle campagne e quindi vivono una vita più conservatrice, con dei modelli sociali che sono molto più conservatori, che continuano ad appoggiare il regime. Non dimentichiamo che quando è cominciata questa protesta c'è stata anche una grossa manifestazione di donne, di migliaia di donne, che scandivano non solo slogan in sostegno di Khamenei e del regime stesso, ma addirittura che chiedevano la pena di morte per coloro che stavano protestando nelle strade.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, buon lavoro.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.